Buongiorno a tutti, e questo è tra l'altro il primo talk della giornata. Apriamo noi i lavori e siamo qua per parlare di un progetto, di un insieme di progetti, e insieme è proprio la parola che ci condurrà oggi, perché c'è questo progetto che si chiama Together, che è questo grande progetto per il rilancio dell'arte contemporanea e che punta finalmente, in un mondo come questo, un progetto che si chiama Together fa particolarmente bene, perché nel mondo dell'arte contemporanea tendenzialmente, se si dovesse chiamare un progetto di sistema, si chiamerebbe Per i fatti miei, perché ognuno di solito va in ordine sparso e dove gli pare a lui. E quindi è particolarmente bello e importante che ci sia un progetto che faccia da trade union di un sistema dell'arte, tra l'altro in una regione strepitosa come quella, che è una regione di confine come poche altre ci sono, perché i confini non sono solo geografici. Sapete che quella regione è particolarmente di confine per una serie di motivi. Io vi direi che prima di sentire i nostri relatori vediamo un video, se ce l'abbiamo pronto, che è del vicepresidente della regione, della giunta, che ci dà un saluto e poi cominciamo il nostro talk.
Avrei voluto essere oggi presente, ma purtroppo impegni mi trattengono in Friuli Venezia Giulia. Ci tenevo comunque a far avere un messaggio ufficiale di saluto, perché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha creduto fin da subito a questo progetto Together, convinta della necessità di rilanciare e valorizzare l'arte contemporanea nel nostro territorio regionale. Un progetto che tuttavia doveva prima passare attraverso un'azione concreta di mappatura degli artisti presenti in regione, per poterli poi evidentemente riunire e conoscere, per ascoltare le loro proposte, il loro lavoro, le loro idee. Ora finalmente stiamo dando voce a questi artisti attraverso mostre e iniziative espositive che, oltre a consentirci di godere delle loro opere, li sta mettendo in connessione tra di loro e con il tessuto sociale, non solo della nostra regione. È un progetto che continuerà nei prossimi anni, ma che già da ora, dal 2025, in concomitanza con Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura, permetterà alla nostra ricca e prolifica ricerca artistica contemporanea di usufruire di una straordinaria visibilità, innalzandola a risorsa qualificante del nostro territorio.
Bene. Ringraziamo da lontano il vicepresidente della giunta regionale, e io direi che vorrei che spiegassimo intanto che cos'è questo progetto. E siccome abbiamo qua le due anime, i due ideatori, oltre che il comitato, che sono Lorenzo Michelli e Vania Struckel, io chiederei magari a voi di partire, e chiederei, come si fa nella migliore regola del giornalismo, di partire dal cosa e dal perché. Quindi magari Lorenzo, partiamo. Io spero che mi perdoniate, io farò la figura del cafone e darò del tu a tutti, perché trovo che sia più semplice, altrimenti devo dare del lei a tutti e mi incasino. E direi magari Lorenzo, tu ci spieghi il cosa, sì, e Vania ci spiega il perché magari, sì. Quindi raccontaci bene,
allora,
di questo progetto.
Farò una cronistoria, no? Cioè, oggi siamo qui con questo libro, siamo in uno spazio dedicato ai libri. Però ecco, il progetto parte parecchi anni fa, parte per durante la pandemia. In quel momento la Galleria Spazzapan, cioè io ero curatore della Galleria Spazzapan, mi sono confrontato appunto con l'allora direttore generale di ERP, Canna del Bianco, e ora direttore centrale Cultura e Sport, per dire come possiamo agire nei confronti dell'artista, che all'epoca era uno delle figure attoriali, diciamo, così, più messe in crisi dalla pandemia. Da allora il tempo è passato e questo progetto ha preso è stato multiforme. Abbiamo deciso di iniziare con una mappatura aprendo, diciamo così, un canale di comunicazione con gli artisti. E la cosa che devo sottolineare all'inizio ha creato delle perplessità proprio dagli artisti stessi. L'ente pubblico opera ad imperium, cioè incide nella sfera giuridica, no, delle persone. Forse per questo motivo l'artista ha visto: ma cosa sta succedendo? Cos'è questo? E allora cosa abbiamo fatto noi? Si sono un po' spaventati, cosa c'è dietro? In realtà il nostro tentativo era quello di capire, di valorizzare, no, e anche di dare voce all'artista. Allora abbiamo fatto quello che si dovrebbe fare, mettersi in dialogo, e ci siamo messi appunto a organizzare una serie di incontri per sentire degli artisti come sviluppare questo progetto, che si è trasformato. E, dopodiché abbiamo deciso non soltanto di fare degli incontri in cui appunto avevamo una sorta di platea degli artisti che ci chiedevano ma questo, ma quello, i dettagli, eccetera, ma soprattutto c'è stata un'idea di aprire il raggio d'azione. Abbiamo chiamato chi? Daniele Capra, libero battitore, no, del sistema dell'arte, che ha coinvolto in Friuli Venezia Giulia, a Gradisca, a Gorizia, a Trieste, il sistema, cioè galleristi, ma anche, sì, naturalmente direttori di musei, ma anche nuove figure professionali legate all'impresa, al rapporto appunto anche curatoriale, giovani curatori. E quindi abbiamo visto che in qualche modo questo contatto tra l'artista e il sistema più allargato funzionava, sono stati simposi, come dire, molto seguiti. Ma non ci bastava, perché dovevamo fare la mappatura, e quindi la mappatura abbiamo poi coinvolto, assieme a Lavagna, che poi continuerà il mio discorso, abbiamo coinvolto, e io devo ringraziare i presenti, anche chi non c'è, Angelo, il professor Angelo Bertani, che per motivi personali non può essere qui, e quindi il professor Riccardo Caldura, direttore Andrea Bruciati, Guido Comis, il mio collega, perché sono persone molto, come dire, impegnate, che hanno però dato il loro tempo con passione, li ringrazio sinceramente, e ci stanno seguendo, ci stanno supportando, perché evidentemente credono in questo progetto. Lo fanno dando il loro tempo e la loro preziosa collaborazione. Detto questo, quindi noi faremo delle mostre, e così abbiamo detto, ma faremo delle mostre, la Galleria Spazzapan sarà a disposizione, quando riapriremo, perché ahimè adesso è chiusa per i cosiddetti adeguamenti. ma quando riapriremo faremo attività. Ma a questo punto abbiamo detto, ma perché non andiamo fuori regione, perché non andiamo dove? E allora io, a parte che sono stato studente a Bologna e quindi insomma ho detto no, andiamo a Bologna come prima manifestazione, perché il cuore è il cuore del, come dire, il cuore dell'Italia, e poi a Bologna nei giorni di Arte Fiera mi sembra proprio la cosa più opportuna. Adesso stringo, perché a questo punto devo ringraziare Simone Menegoi, che ci ha dato anche uno stand, la possibilità di avere appunto visibilità in fiera, e attraverso Simone anche Lorenzo Balbi, che ci ha aperto, ci ha, diciamo, agevolato quello che poi è il risultato poi di una mostra in cui sono presentati 10 artisti. Chi sono questi 10 artisti che hanno fatto parte della mappatura? Sono 10 artisti che hanno ricevuto il voto unanime da tutto il comitato scientifico. Adesso io li cito, perché devo citarli, non parlerò del loro lavoro, perché non è questo, però devo citarli perché è importante. Michele Bazzana, Ludovico Bomben, Walter Bortolossi, Alberto Fiorin, Roberto Custerle, Maria Elisabetta Novello, Paola Pasquaretta, Daniele Puppi, Davide Scherli e Michele Spanghero. Quindi questo è il qui e oggi. Io la cronistoria l'ho fatta, non so quello sarà il futuro. Certamente è l'idea di arricchire, di articolare questo progetto, che diventi non tanto una mappatura che di per sé è sempre fluida, cioè gli artisti crescono, si trasformano, alcuni abbandonano, altri arrivano, quindi ci si potrà nuovamente iscrivere e partecipare, ma soprattutto il tentativo è quello di fare sia attività sul territorio, però diciamo anche farla esplodere fuori dal Friuli Venezia Giulia, e facendo esplodere questo confine, questo muro invisibile lo chiamo io, insomma.
E ci dici qualcosa della mostra anche, perché c'è una mostra
dico,
che
sì,
è visitabile.
È molto, ma non dovrei dirlo io, ma secondo me è uno bellissimo luogo che è la Sala Borsa di Bologna. Abbiamo usato appunto un sistema allestitivo molto semplice che racchiude una sorta di perimetro, però insomma, è difficile colloquiare, insomma, cioè nel senso, o crei delle grandi installazioni, in realtà ogni artista ha portato un'opera rappresentativa collegata al portfolio che aveva presentato per la mappatura, insomma, quindi ci sono fotografie, installazioni, adesso non posso, non penso che sia il caso di però invito tutti quanti a visitarle, aperta fino al 14 di febbraio, e poi è piacevolissimo perché è in un luogo di cultura, no? C'è un luogo già di lettura, di riflessione, in cui l'arte contemporanea, poi in questi momenti di arte fiera, effettivamente sembra che ci sia una sorta di costola di arte fiera anche alla Sala Borsa, anche per come è allestita.
Grazie Lorenzo. E allora, Vania Strucchi, allora tu, da storica dell'arte, vorrei che ci spiegassi il perché di questa grande operazione, che è il perché ce l'ha anche spiegato Lorenzo, è certamente una mappatura che è una cosa necessaria, però il progetto che avete fatto e l'ambizione che avete non è quello di creare un archivio, ma è quello di alimentare un sistema.
Certo. Beh, appunto, come dicevi tu, in realtà la mappatura è uno strumento, e noi in questa mappatura abbiamo in qualche modo adottato un metodo discutibile, anzi, che è stato molto discusso proprio dagli artisti. Avremmo potuto scegliere appunto un'altra strada, per esempio coinvolgere una decina di curatori, no, del territorio, che segnalassero di volta in volta una serie di nominativi, oppure fare una valutazione sulle mostre. In realtà abbiamo scelto appunto un altro percorso, e questo perché ci interessava appunto coinvolgere una platea più ampia, appunto riaccendere un dibattito sul contemporaneo, ma allo stesso tempo anche coordinarlo, no? Perché che il dibattito sul contemporaneo in regione esista e sia sempre esistito, questo è ovvio, ma molte volte frammentato, no? Cioè questa autoreferenzialità è uno dei grandi temi. Quindi uno strumento che in qualche modo potrebbe andare appunto in varie direzioni. Una di queste potrebbe essere appunto quello di un dizionario, un catalogo, quindi una raccolta di dati. Però proprio da un punto di vista metodologico, siccome diciamo il mio punto di vista e anche il mio ruolo qui dentro è il ruolo di una storica dell'arte che tra l'altro si è occupata prevalentemente di 800-900, quindi di artisti storicizzati e in più con interesse particolare alla storia della critica, che ho insegnato a Parma per un po' di tempo.
E soprattutto allora, morti, quindi è tutto più facile.
Ma sì, anche,
intendo nelle relazioni.
No, ecco, anche tanti viventi, ma insomma comunque... quello che ci interessava proprio diciamo in questa chiamata era in qualche modo il presupposto, no? Cioè l'autodefinizione: io sono un artista, quindi cioè, partecipo a questo progetto. Con tutte le reazioni che puoi immaginarti, no? Cioè, perché c'era naturalmente il rischio di non stabilire un limite, ecco. Però diciamo probabilmente avendo ancora dietro alle spalle le vite vasariane e tutto il dibattito sulla concezione romantica del ruolo dell'artista, cioè quello che veniva fuori in maniera molto interessante, anche semplicemente dalle biografie e delle piccole autobiografie presentate da ogni artista, era, come dire, la stellare differenza tra tanti modi di definire il lavoro dell'artista. Cioè, questo tema del lavoro, noi abbiamo nei dibattiti che ricordava Lorenzo, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, e quindi la difesa, no, del lavoro dell'artista, insomma, questo per esempio è un tema sul quale secondo me meriterebbe continuare a lavorare. E poi, appunto, dicevo, questa raccolta di dati ci permette anche, proprio in una prospettiva statistica, di individuare una serie di tematiche di cui abbiamo discusso nei vari convegni, insomma, cioè il problema della formazione, il ruolo dell'Accademia di Venezia, cioè statisticamente, oppure appunto la geografia come dire, il raggio d'azione degli artisti del nostro territorio, no? Una geografia che nei decenni è profondamente cambiata, anche semplicemente alcune banali informazioni, no, legate alla città di provenienza, alle varie esperienze lavorative come dire, in territorio che non sono più quelli tradizionali di confine. Certo, questa geografia continua ad essere preminente, ma in realtà i luoghi sono anche altri, per esempio l'Olanda, no? Per esempio appunto gli Stati Uniti, insomma, ecco, anche semplicemente questa raccolta di informazioni io credo che possa essere diciamo un territorio su cui cominciare a lavorare. E faccio soltanto un riassunto. Noi avevamo pensato questo progetto in qualche modo in tre fasi, no? Cioè mappatura, poi una selezione in vista di vari progetti espositivi, e in questo caso i 60 artisti che sono stati selezionati su 240, cioè 240 adesioni, secondo me, insomma, sono un risultato abbastanza significativo.
Mamma mia.
Soprattutto rispetto a tutti quegli artisti che, come dire, in qualche modo non si sono iscritti, forse pensando a un progetto, come dire, con prospettive non tanto alte. Ecco, adesso riapriamo i termini e abbiamo già tutta una serie di riscontri. Ma la terza fase, e questo è un altro tema su cui veramente vogliamo lavorare, è legata al problema delle acquisizioni. Cioè, la regione, alla fine di questo progetto o parallelamente a questo progetto, intende anche in qualche modo acquisire una serie di opere per arricchire delle collezioni che, diciamocelo pure, non danno uno spaccato di quello che è la ricerca contemporanea. Cioè, certamente ci sono degli esempi virtuosi, per esempio Casa Cavazzini, grazie al progetto PAC, ha acquisito le opere di alcuni artisti, e alcuni di questi sono anche esposti e hanno partecipato al progetto. Ma per esempio, appunto, se io penso alle collezioni triestine, che sono la città che forse conosco meglio, se penso alle scelte delle fondazioni, insomma, gli ultimi decenni sono rappresentati in maniera veramente deludente, diciamo. Ecco, e questo credo che sia un altro aspetto di cui tener conto.
E il fatto che l'attore pubblico si in qualche modo si prenda il compito di sanare questa situazione è particolarmente volentieri. Sì, partiamo proprio da qui. Il direttore del servizio per la catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio ERPAC, l'ho dovuto leggere perché sì. Neanche tu ti ricordi il tuo
no,
ruolo.
Ecco. No, ma ci ho messo un po' a impararlo.
Però ecco, Guido Comis, c'è stata negli ultimi anni, soprattutto in Italia, moltissimo. Bisogna dire che però anche un po' nel resto d'Europa c'è stata un po' un totale abbandono da parte del pubblico nella questione dell'acquisto delle opere d'arte, cioè nel veramente cercare di alimentare il patrimonio. E soprattutto siamo qua in un luogo che è un luogo di mercato, dove tra l'altro se vi fate un giro tra i galleristi sono tutti incazzati neri perché come dire, in Francia hanno messo l'IVA al 5, in Germania al 7 e qui l'IVA continua a essere al 22 e quindi questa roba qua, come dire, sicuramente inciderà. E quindi anche da questo punto di vista c'è in qualche modo uno Stato che da questo punto di vista difficilmente riconosce l'investimento in arte come una cosa importante per la promozione culturale.
Allora, intanto una nota su questo mio complicatissimo titolo. In realtà io, no, perché se no non si capisce cosa faccia, al di là di tutto. Io ho la responsabilità di due spazi che sono anche spazi espositivi in Friuli Venezia Giulia, cioè Villa Manin di Passariano e il Magazzino delle Idee a Trieste. E faccio questa premessa perché sennò appunto non si capisce quale poi sia il mio ruolo rispetto agli artisti. Devo dire che forse un po' distrattamente quello che abbiamo cercato di fare è accorciare la distanza fra gli artisti e il pubblico più che gli artisti e gli acquirenti, perché quello non è evidentemente il nostro ruolo. È chiaro che poi ci auguriamo, e del resto il progetto Together in fondo va anche in questa direzione, che una volta che c'è una minore distanza, c'è un interesse, che riusciamo a risvegliare l'interesse del pubblico rispetto alle opere, anche ci sia la possibilità, ci sia anche un incoraggiamento per chi poi le viene a vedere ad acquistarle. Ma questo è quello che si propone di fare anche appunto la Regione attraverso la selezione di una serie di opere con la promessa o con la prospettiva che poi queste possano diventare parte di collezioni permanenti.
Ma la distanza con il pubblico, perché dobbiamo anche dirci la verità, io poi per carità, come dire, siamo in tanti a passare la vita a cercare di accorciare questa distanza tra l'arte contemporanea e il pubblico. E bisogna dire che forse negli ultimi anni qualcosettina sta cambiando. Però ti vorrei chiedere se questa cosa qua, in territori che non sono, e qui vorrei infatti entrare anche nel prossimo argomento, in territori che non sono riconosciuti, diciamo, nella mappatura internazionale dell'arte contemporanea, questa cosa si può fare con dei buoni risultati? C'è una grande fatica, perché se a Venezia, in Italia, alla fine dei conti, le uniche due città dove c'è un pochettino di più sono Venezia e Milano, no?
Ma è assolutamente vero. Allora, raccontavo, l'ho scritto anche in questo cataloghino, che quando molti anni fa lavoravo per una rivista d'arte contemporanea che era Tema Celeste, che ora non esiste più, e appunto scrivevo anche degli articoli e mi veniva chiesto di indicare dove io lavorassi, e dicevo sono di Pordenone, e la cosa un po' scandalizzava, perché insomma, come dire, ma almeno mettici Pordenone e Milano, dopotutto vieni anche. E questo per dire che effettivamente il Friuli è sempre apparso una regione estremamente remota e lontana dall'arte contemporanea, e purtroppo devo dire che dal punto di vista del mercato probabilmente lo è rimasta, nel senso che effettivamente c'è una minore vivacità, indubbiamente, delle gallerie rispetto a quelle milanesi. Gli artisti che oggi hanno mercato probabilmente hanno tutti anche un un aggancio con qualche galleria in altre città, perché se ci si limita al Friuli indubbiamente il mercato è molto più ristretto. Però appunto la cosa curiosa è che non c'è una, come dire, una, questo non sta a significare che ci sia una arretratezza o una distanza invece culturale. Gli artisti che appunto abbiamo selezionato sono artisti che dialogano assolutamente alla pari con i loro colleghi, non dico in Italia ma in tutto il mondo. Abbiamo inaugurato pochi giorni fa a Villa Manin una mostra sul tema del cambiamento climatico. C'è scelta per pura adesione dell'artista al tema, Maria Elisabetta Novello, che fra coloro che sono documentate anche qui da questo catalogo e dalla mostra a Bologna, che appunto conduce una ricerca che è assolutamente, diciamo, originalissima nei modi, ma parallela e anche in sintonia da tanti punti di vista con quella di altri artisti. C'è Giorgia Severi, per esempio, che espone qui, che è un'artista romagnola. Ci sono due artisti di italo-tedeschi, una coppia che ha esposto anche alla Biennale, Katarina Fleck e Giovanni Betti. Quindi, diciamo, non c'è nessuna distanza dal punto di vista della ricerca. Indubbiamente dal punto di vista del mercato invece questa provincialità purtroppo resiste.
Bisogna dire che non è che da altre parti il mercato sia particolarmente vivo, soprattutto in Italia. Però Andrea Bruciati, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, ti vorrei chiedere su questa cosa qua, no? A parte che tu hai avuto un'esperienza diretta in questo, nel cercare anche di cambiare un po' le regole del sistema. Allora, è vera questa cosa che in Italia ci sono un paio di città, due, tre città dove il contemporaneo, dove l'arte sono forse godono di maggiori attenzioni? Però bisogna anche dire una cosa, che l'Italia è uno dei pochi posti dove un vero centro per l'arte non c'è. È un po' diffusa, forse per per l'eredità dal punto di vista del patrimonio che noi abbiamo, che è talmente diffuso in tutta Italia, che quindi qua un centro non c'è. Quindi ti chiederei anche, a partire dalla tua esperienza, ad arrivare a questo progetto, a Together, che forse ha anche un po' questo scopo, quello di ribadire il fatto che una capitale dell'arte in Italia non c'è e che può essere un po' dappertutto, anche perché bisogna anche dire che le distanze sono poche. Cioè, se vengono qua gli americani, per loro spostarsi da Villa Manina a Villa d'Este non è una grande distanza in realtà.
Allora, io credo che bisogna fare una distinzione fra provincialismo e provincia. L'Italia è provincia nel senso però più alto da un punto di vista qualitativo. In fondo anche il Made in Italy nasce in provincia, anche se ovviamente poi le vetrine sono le grandi città. E devo dire che dall'esperienza che parte dagli anni 90, per esempio con Siena, con Palazzo delle Papesse, Siena è una città che tutti hanno sempre agganciato all'arte medievale, diciamo che grazie a quell'esperimento si è dimostrato che anche grazie alle nuove tecnologie, ai contatti, all'idea di fare rete, all'idea di fare, diciamo, costruire dei ponti, si potesse fare ricerca e creare un interesse e quindi anche creare un pubblico anche nella famosa provincia. Quindi, a mio avviso, il Friuli Venezia Giulia è assolutamente una regione che non ha nulla di meno come potenzialità rispetto a centri più nevralgici dal punto di vista commerciale e formativo. Non dimentichiamo che non esiste un'accademia nella regione, non dimentichiamo che non esiste un collezionismo capillare e via discorrendo. E in tutto questo trovo estremamente interessante l'intervento della regione, cioè il fatto che non sia stato la regione abbia avuto questo ruolo importante in questa mappatura, ma una mappatura, come si diceva prima, che secondo me è proprio la base, perché adesso il lavoro è proprio quello di realizzare quello che è stato fatto qui a Bologna, cioè di far uscire da questa specie di area quasi protetta, perché in realtà magari gli artisti del Friuli non lo sanno, però sono molto protetti, perché in altre regioni ci sono molte meno possibilità di quelle che gli vengono offerte. Ecco, diciamo, uscire da questa aura quasi autarchica, autonoma, e lavorare sul confine significa anche iniziare a creare dei contatti, quello che dicevo prima, dei ponti. Io credo che sia questo fondamentale. Esisteva negli anni 00 in realtà una regione che non era assolutamente secondaria per quanto riguarda l'arte contemporanea. Monfalcone e Villa Manin, attraverso il sottoscritto e Francesco Bonami, in realtà avevano questo ruolo di creare delle cerniere con il resto d'Italia e il resto del mondo. Io banalmente posso dire che oggi molti degli artisti quarantenni sono passati a Monfalcone, quindi Monfalcone era il nulla quando io sono arrivato nel 2001. E a un certo punto, per un giovane artista, venire a Monfalcone era veramente una certificazione. E quindi, voglio dire, si può creare veramente un tessuto, un dialogo, una rete anche in regioni soltanto apparentemente periferiche, perché basta cambiare il baricentro e ci troviamo invece in una regione che naturalmente dialoga con l'est e con, diciamo, con la cultura tedesca. Quindi diciamo, questo è un po' un falso problema. Diciamo che ed è interessante anche per noi all'interno del comitato scientifico aver dato voce, diverse esperienze, ma ecco, secondo me portare curatori, direttori da altre regioni, da altri paesi in regione per farli parlare, per farli conoscere gli studi degli artisti, creare delle situazioni laboratoriali fuori dalla regione, invitando gli artisti. Ecco, questo io credo che sia uno dei compiti fondamentali quando si dice fare cultura. E quindi mi piacerebbe che, ecco, molti autori, invece di avere nel curriculum Pordenone, Gorizia, Cervignano, Cervignano, Gorizia, Pordenone, iniziassero veramente, anche grazie a questo strumento, ad uscire da questa specie di gabbia dorata, perché e questo momento oggi io credo che sia in qualche modo prodromico per questo tipo di discorso. Quindi ci sono molti artisti che ovviamente è stato interessante anche da un punto di vista sociologico questo ribaltamento del fatto che hanno partecipato coloro che si sentivano artisti. Guarda caso, 3 su 4, cioè gli artisti avevano pochino poco, ecco, almeno dal mio punto di vista. Infatti io non li ho, perché l'artista, nel momento in cui esce nel contesto, si deve rapportare. Non è il fatto che io mi sento artista, allora io lo sono. E quindi da questo punto di vista è proprio un momento di crescita, quindi per me è stato molto molto interessante, e io credo che questa piattaforma sarà tanto più importante quanto sarà osmotica, cioè sarà in cambiamento, sarà accrescitiva e capterà anche quegli artisti che invece stranamente non hanno riconosciuto l'importanza di questa operazione, che è un'operazione ovviamente politica, ed è giusto farlo in un momento come questo dove il mercato non è più autosufficiente, oppure che sia autoregolamentato. Da questo punto di vista, e poi chiudo, devo dire che anche il Ministero con la creatività, con il Dipartimento di Creatività Contemporanea, dà veramente molte possibilità oggi di finanziamento per progetti specifici, per diciamo per tirocini, per stage, per residenze, cioè c'è veramente un interesse che non è soltanto nelle grandi città, ma che può essere esteso anche ad aree soltanto nei nostri pregiudizi periferiche.
Grazie. E Riccardo Caldura, da professore dell'Accademia, no? È uscito fuori adesso un po', a un certo punto tu nel libro mi sono appuntato una cosa, scrivi una cosa che è già emersa, ne risulta un, parlando di Together, ne risulta un rilevamento orizzontale, non gerarchico, che costituisce uno sfondo, una mappa da cui partire per poi poter generare mirate proposte espositive, orizzontale e non gerarchico. Anche nella riscrittura di chi è l'artista oggi, questo approccio orizzontale e non gerarchico esiste davvero? E soprattutto i giovani artisti o gli aspiranti tali, i ragazzi e le ragazze che frequentano l'Accademia, escono dall'Accademia con una consapevolezza in questo di come funziona davvero questo sistema e di quali sono le reali possibilità? E cioè, e cosa va fatto per farglielo capire?
Allora, orizzontale è perché a me interessava, con un minimo di egoismo, siccome insegno da tanti anni fenomenologia delle arti contemporanee, la questione non è definire tu che cosa succeda, ma che il fenomeno emerga e tu sappia coglierlo. Come ha detto prima Vania, un aspetto iniziale, fondante di questa attività è l'autodefinizione, con tutte le perplessità che garbatamente Andrea ha fatto presente adesso. Però se tu ti preoccupi di rilevare qual è la situazione artistica in una determinata area, l'autodefinirsi artista è esso stesso un fenomeno interessante, perché non ha a che fare già con la selezione che poi avverrà comunque per le dinamiche, come in ogni lavoro della vita, arte come altri lavori. Però l'autodefinirsi artista è quella condizione di orizzontalità dalla quale è interessante che uno strumento definito mappa, qualcosa che è di suo orizzontale, possa partire. Fra gli elementi, e anche qui Vania lo ricordava, che sono emersi dalla mappatura, uno non minore è: ma come avviene il processo di formazione in una regione che non è dotata, almeno storicamente, adesso è una piccola accademia Udine, ma insomma storicamente non è dotata di un'istituzione per la formazione? Allora, in questo caso qui, un aspetto che è emerso dalla piattaforma, dalla mappatura, è i luoghi della formazione. E nei luoghi della formazione si è mantenuto un trend storico, perché evidentemente l'Accademia di Belle Arti di Venezia continua ad essere un luogo di formazione importante per la ricerca nella vicina regione. Perché dico storico? Perché se riprendessimo mappe 8-900esche ci troveremo che rifaremo un medesimo percorso per capire le formazioni di artisti che sono esposti permanentemente nelle collezioni, che so, del Museo Revoltella, e ci troveremo che la triangolazione Venezia, Monaco, Vienna e Trieste, evidentemente. Dunque, anche nella contemporaneità, con tutte le variazioni che nel tempo ci sono state dei linguaggi artistici, delle tendenze, eccetera, si è mantenuta un percorso formativo che è, oserei dire, transcontemporaneo, non solo contemporaneo. Però, a parte il fatto che da professore io qua conosco buona parte dei miei ex allievi, anzi direi tutti, e questo va bene perché passano gli anni e ci si riconosce ancora. L'aspetto che per me è emerso e con ricadute sull'istituzione che mi trovo, non solo dove svolgo l'attività di docente, ma dove svolgo l'attività di direttore da 4 anni, la ricaduta è ripensare per noi la relazione fra formazione e professionalità. Perché questo riguarda la struttura stessa, non più dell'artista, ma dell'istituzione che forma all'arte, dunque il ruolo delle accademie. Ora sappiamo che per lungo tempo le accademie sono state viste come luoghi da rifiutare in tutti i sensi accademiche, passatiste istituzioni in cui l'arte veniva ammuffita. In realtà, attraverso un approccio molto contemporaneo come questo, tu ti trovi a considerare, dal punto di vista del fenomeno della formazione, anche le accademie stesse e il ruolo che hanno avuto nel passato e che continuano ad avere nella contemporaneità. Per cui io sto riversando, l'io in questo caso è dal punto di vista istituzionale, sto riversando un approccio analogo a quello che è emerso dall'esperienza Together, o sta emergendo dall'esperienza Together, nella rilettura di un grande archivio storico, qual è quello di un'accademia che nasce nel 1750. Cosa ti trovi a fare? A ricostruire le fila della formazione degli architetti, dei pittori, degli scultori, dico architetti perché la divisione fra architettura e accademia è avvenuta intorno al 20-30 del Novecento. Dunque l'idea della mappatura contemporanea che emerge in Together in realtà si riverbera su un compito possibile di un'istituzione della formazione, di un'accademia in questo caso.
Grazie, e abbiamo ancora 5 minuti, dobbiamo lasciare alle 13 qua, no? Alle 13:02. Allora facciamo una cosa, visto che ci stanno per cacciare, ma io ho sempre un atteggiamento predatorio verso quelli che vengono dopo, anche perché anche noi abbiamo cominciato con 10 minuti di ritardo. Vi chiederei però davvero lo sforzo di riassumere in 30 secondi a testa questa cosa qua, perché mi piacerebbe proprio che, però so che si possono dire proprio tre parole e quindi pensateci, non iniziamo da te che sei il primo, però vorrei sapere, vedendo proprio entrando nel progetto Together, magari anche pensando a quelli scartati, non lo so, c'è una tendenza che avete ritrovato negli artisti, una cosa, un fil rouge che avete ritrovato?
Sai, oppure io sono un po' segnato da questa cosa, perché io appunto faccio, cioè io sono di Trieste, appunto si parla di questo non luogo, allora cioè tra il non luogo triestino con il confine regionale, per me effettivamente tutto quello che poi verifico nell'arte, che sia come dire una sorta di straniamento appunto di questa sorta di altro, e lo trovo connaturato. Io chiudo semplicemente facendo lo spot di questa mostra, ecco, di vederla che si può visitare fino al 14 dicembre, è molto bella. Devo ringraziare anche il nostro bravissimo grafico che realizza il nostro, ci segue, volevo dire, siamo in molti che lavoriamo su questo progetto con gli artisti, questo è da dire, no? Con gli artisti, ascoltando gli artisti con noi, e dobbiamo anche allargare, come diceva anche Andrea, eccetera, sia il comitato scientifico, trasformarlo, e anche poi articolare il progetto in cose nuove, non solite mostre, simposi che continueremo, però dobbiamo trasformarlo, questo è quello che io auspico.
Grazie Lorenzo. Vania, Lorenzo, se hai giocato il non luogo, non puoi giocartelo anche tu?
Ma per carità. diciamo che tra i vari temi, no, che penso dovremmo affrontare nelle prossime mostre, ci sta proprio quello del rapporto tra generazioni e quindi della possibilità, ma è una verifica, di individuare, come dire, elementi di continuità e discontinuità.
Molto e bello.
Con questo chiudo, cioè nel senso che in realtà nella mia prospettiva, riguardando, no, tutti questi dati, alcuni filoni li vedo in maniera abbastanza precisa. Faccio un esempio da triestina, comunque la continuità rispetto alla lezione del costruttivismo triestino della fine degli anni 20. Ecco, quella è una linea che ha lasciato ancora il segno, ma ho fatto un esempio tra i tantissimi.
Guido Comis.
Beh, allora il tema è affascinante, perché effettivamente ci si chiede se l'aggiornamento degli artisti, quindi la loro capacità di collocarsi in un contesto sempre più ampio, poi non significhi anche una perdita di un'identità regionale. Ed in effetti è un po' è vero, nel senso che dove si notano di più delle derivazioni si ha anche un po' l'impressione di qualche cosa che non si è completamente emancipato da una tradizione un po' ormai passata. Quindi probabilmente guardando tutta la selezione degli artisti si possono cogliere ancora degli aspetti di continuità rispetto alla, a un'identità locale, ma è vero che quando si guardano le opere dei singoli questi aspetti sono molto più difficili da evidenziare.
Grazie. Andrea Bruciati?
Ma credo che questo debba essere un progetto in movimento, quindi dinamico, ci debba essere continui innesti, continui confronti da parte degli artisti con contesti altri, devono essere dati delle possibilità perché altre reti entrino in sinergia con questa, e solo in questo modo avremo a che fare con qualcosa che sarà sempre attinente alla nostra contemporaneità e sarà sempre qualcosa, una specie di piattaforma di palinsesto che nella sua mutevolezza però riesce a dare il meglio e a produrre le giuste riflessioni su un mondo così difficile in quale ci troviamo, insomma.
Riccardo Caldura.
Allora, mi auguro che la struttura prismatica di Together, dalle tante facce, possa essere esplorata, perché ha diverse potenzialità dentro e di conseguenza genererà non solo mostre, convegni, conferenze, dir si voglia, ma io credo che riesca a generare anche filoni di ricerca che aiutano a comprendere che cos'è il fenomeno dell'arte contemporanea nella sua nel suo definirsi. Il processo della definizione.
Io vi ringrazio tutti e voglio ringraziare davvero questo gruppo di lavoro, perché è una cosa inusuale purtroppo che in Italia ci siano dei progetti di questo tipo. Spero vi copieranno in molti, perché il vero successo è se vi copieranno. Ah, bene. E consiglio a tutti quanti davvero di vedere la mostra, il libro, e su together-airpac.it credo che sia il sito, potete trovare tutte le informazioni necessarie. Grazie a tutti voi, grazie a voi e grazie alla parte tecnica e agli organizzatori. Grazie a tutti.